Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
From the space situation, we have a very different view of the Earth. You fly over different continents and nations.
Dalla stazione spaziale vedete la nostra Terra da una prospettiva molto diversa. Sorvolate continenti e popoli diversi molte volte al giorno. Credo che per voi sia evidente che viviamo tutti insieme su una sola Terra e che è assurdo combattersi e uccidersi fra noi. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Come non tornare anche oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, alla suggestiva conversazione di Benedetto XVI sabato scorso con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. La Terra vista da lassù, da una prospettiva molto diversa. È proprio prospettiva il nostro spunto di oggi, la nostra traccia di parole. Allora, la conversazione di sabato del Santo Padre con gli astronauti della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, ha dato conferma del grande interesse della Chiesa per il mondo della ricerca, della scienza, del progresso umano, soprattutto se applicato alla pace. Vedere la Terra da una prospettiva diversa dal solito dovrebbe abituarci a comprendere l'assurdità dei conflitti. Prospettiva dunque, prospettiva da pro avanti e spicere, guardare, guardare avanti. Chi meglio degli astronauti, appunto dei ricercatori, dei navigatori, siano essi del mare o dello spazio, possono guardare avanti. Parente di prospettiva è la parola prospetto, progetto, una costruzione che guarda al futuro, in un certo senso la preparazione di qualcosa che sarà. Ma prospettiva non indica necessariamente solo il futuro, anzi, è una parola molto intensa e soprattutto per noi cristiani per il presente. Cambiare prospettiva oggi, subito, significa cambiare il modo di guardare, cambiare appunto il punto di vista e quindi comportarsi di conseguenza, comportarsi diversamente. Combattersi è assurdo combattersi, uccidersi tra di noi. La Terra dall'alto è così bella, hanno detto al Santo Padre gli astronauti, e non se ne vedono i confini. Una prospettiva diversa, anche non necessariamente così complicata da raggiungere, appunto come una stazione orbitante, può rivoluzionare il nostro modo di vivere. Possiamo trovarci idealmente nello spazio, oltre l'atmosfera, cambiando il nostro modo di guardare. Ecco allora che ci apparirà fatto diverso una persona che ci è vicina, un figlio che improvvisamente scopriamo adulto, un amico che troviamo improvvisamente debole e via di questo passo. Insomma, il cambio di prospettiva getta una luce nuova sulla realtà di ogni giorno, sull'oggi, sul presente. E allora si dice che si aprono gli occhi, no? Il cambio di prospettiva rivoluziona le vite, gli eventi, il corso della storia, il corso della scienza. Copernico, Colombo, Galilei, la rivoluzione francese, Einstein, la bomba atomica, i personal computer. Quanto i libri di storia sono stati segnati da irreversibili cambi di marcia, di prospettiva.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accalor.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Divaghiamo sulla parola prospettiva pronunciata dal Santo Padre nel suo colloquio con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. E beh, poi c'è quel cambio di prospettiva che viene improvvisamente dalla consapevolezza dell'altro, appunto dall'inutilità delle barriere che mettiamo nei confronti del prossimo, della necessaria e dell'improvvisa consapevolezza sulla necessaria interdipendenza tra me e l'altro, tra tutti noi. Nella sua terza enciclica, La Caritas in Veritate, Benedetto XVI scrive: il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di fatto tra gli uomini e i popoli non corrisponda l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla quale possa emergere come risultato uno sviluppo veramente umano. Solo con la carità, illuminata dalla luce della ragione e della fede, è possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati di una valenza più umana e umanizzante. La condivisione dei beni e delle risorse, da cui proviene l'autentico sviluppo, non è assicurata dal solo progresso tecnico e da mere relazioni di convenienza, ma dal potenziale di amore che vince il male con il bene e apre alla reciprocità delle coscienze e della libertà. Ecco, questa è la prospettiva cristiana, no? Nei confronti del progresso. Non basta trovarsi su una stazione orbitante nello spazio, bisogna saper guardare con occhi nuovi, da una prospettiva diversa, il pianeta Terra. Non basta raggiungere importanti progressi nel campo dello sviluppo, bisogna anche saperli condividere. E la drammatica prospettiva sul Medio Oriente, sulla costituzione di uno Stato palestinese, occupa molte delle cronache odierne sulla stampa. È drammatica la prospettiva perché è necessariamente diversa tra palestinesi e israeliani, ad esempio. Colpisce poi il drammatico mutamento di prospettiva sulla vita, sulle cose ordinarie della vita che toccherà a quell'uomo che ha dimenticato la propria figlioletta in macchina. Caso di cronaca drammatico, appunto, peraltro non unico in questi ultimi anni di stress, di tensioni, di corsa. Prospettive di vita che improvvisamente cambiano in occasione di una malattia. Una notizia dalla rete, dal sito giornalettismo.org. La scuola italiana è in subbuglio. Insegnanti e famiglie hanno boicottato dei test informativi, Sistema Nazionale di Valutazione dell'Apprendimento degli Studenti. Motivo di tanta opposizione? La privacy. Ai test era affiancato un questionario utile a fotografare il contesto familiare, nazionalità, livello di istruzione, occupazione e reddito dello studente. Obiezioni in piccola parte fondate. Ma l'ostilità al test è soprattutto legato al fatto che esso, oltre che valutare il grado di apprendimento dei ragazzi, rappresenta di fatto una sorta di giudizio sugli insegnanti. In Italia tutti elogiano a parole la meritocrazia, ma nessuno la vuole davvero, perché essere giudicati non piace a nessuno. Orazio esaltava laurea mediocritas, intesa come valore della moderazione. In Italia, si sa, siamo tutti moderati, ma sotto sotto per molti questo slogan rappresenta un più banale e tranquillizzante inno alla mediocrità. Allora si invita a un cambio di prospettiva a margine di questa notizia di oggi, 25 maggio, appunto, sui test di valutazione dell'apprendimento boicottati dalle famiglie e dagli insegnanti. E ancora dall'Osservatore Romano in data odierna una prospettiva prospettiva di progresso morale e civile, un cambio di prospettiva dall'immediato dopoguerra, quello che ha visto per protagonista l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che celebra in questi giorni il suo cinquantenario. Appunto, l'articolo dell'Osservatore Romano, a firma di Michele Dau, sottolinea: dalla guerra al benessere, lungo questa traiettoria si è svolta la missione dell'OCSE. L'Europa, tra le macerie umane e culturali della Seconda Guerra Mondiale, dopo due decenni di nazifascismo, aveva davvero bisogno di strumenti efficaci di coordinamento anche per impiegare al meglio gli aiuti finanziari americani. Nasceva così l'OCSE, alla quale aderirono 18 paesi, compresa la Turchia. L'attuazione del piano Marshall rappresentò il primo riuscito banco di prova. Seguirono altri importanti risultati per la promozione degli scambi commerciali, dei movimenti di capitali e per raggiungere migliori condizioni di lavoro e di crescita. E dunque era il 1948 quando urgeva davvero un cambio di prospettiva nelle relazioni tra gli stati all'indomani dell'ultima guerra. Si parla dell'OCSE, ripeto, nella seconda pagina dell'Osservatore Romano in data odierna.
Snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me?
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo su prospettiva, parola rubata alla conversazione di sabato scorso del Santo Padre con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Dalla stazione vedete la nostra Terra da una prospettiva molto diversa. Sorvolate continenti e popoli diversi molte volte al giorno. Credo che per voi sia evidente che viviamo tutti insieme su una sola Terra e che è assurdo combattersi e uccidersi tra noi. E una diversa prospettiva sulla cultura italiana è invocata da più parti. Le infinite discussioni sui tagli al Fondo Unico dello Spettacolo continuano ad accendere gli animi. C'è una novità, un piccolo spunto per guardare da una altra prospettiva i tanti lavoratori, i tanti professionisti del settore lirico-sinfonico. Il servizio è di Mara Miceli.
A tutela degli artisti lirico-sinfonici, per rappresentarli sia legalmente ma anche giuridicamente e legislativamente, nasce un'associazione, l'ANTALS, Associazione Nazionale Tutela Artisti Lirico-Sinfonici e Giovani Musicisti Italiani. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente dell'ANTALS, l'avvocato Marco Cercaci. Ben trovato, avvocato.
Grazie, grazie a voi.
Ci può raccontare qual è stata la leva, lo sprone che vi ha spinto a istituire l'ANTALS, avvocato?
In realtà siamo un gruppo di persone, la gran parte dei professionisti di questo settore. E il motivo è proprio questo, cioè persone che conoscono bene il mondo lirico-sinfonico, me compreso, hanno deciso di mettere in piedi qualcosa che potesse aiutare tutti coloro che hanno in questo momento gravi problemi nel vivere la musica, nel vivere l'aspetto lirico-sinfonico, appunto.
Cosa garantisce l'ANTALS ai suoi iscritti, diplomati o diplomandi o di conservatorio o categorie legate al mondo della musica?
Sì, infatti ha fatto bene a precisare, anche categorie legate al mondo lirico-sinfonico. Ma noi garantiamo la massima passione, vede, sembra forse ridicolo dirlo, ma è così. Ci sono tante associazioni, ci sono tante sigle sindacali, ecco, io preciso che noi non siamo un sindacato, che si occupano di appunto aiutare le categorie più varie. Per quanto riguarda la nostra, noi vogliamo mettere insieme tutte le persone che sono stanche di subire queste vessazioni, mi consenta questo termine forse duro ma è così, da parte insomma di chi ci governa, da parte di chi dovrebbe avere un occhio un po' più attento rispetto a un settore che è particolarmente delicato e importante. Ecco, mettersi insieme vuol dire fare numero vuol dire far capire a chi magari in quel momento non ha voglia di sentire che invece questo è un settore assolutamente importante, delicato e che dal nostro punto di vista dovrebbe essere uno sprone anche per la nostra nazione, insomma un fiore all'occhiello, ecco, mi consenta.
L'Antals non riceve alcun contributo pubblico e si sostiene soltanto grazie alle adesioni, alle quote associative.
Sì, assolutamente sì. L'Unione fa la forza anche in questo, nel senso che tutte le spese che noi dobbiamo affrontare ovviamente le sosteniamo con l'aiuto dei nostri associati e consideri che per quanto riguarda le spese sono spese necessarie, nel senso che noi stiamo mettendo in piedi un programma che vede la, diciamo così, la partecipazione di tutti in giro per l'Italia, nel senso siamo consapevoli che è necessario far sapere alle persone anche quelli che sono i loro diritti sotto un profilo anche legale, se è possibile, cioè far capire che forse è arrivato il momento di non abbassare più la testa, ma viceversa combattere. Ecco, sono termini che forse sono un po' duri, ma credo rendano un po' di più l'idea rispetto ad altri termini.
Lei cosa si auspica per l'Antals nel prossimo futuro? Come la immagina?
Guardi, io l'auspicio più grande che ho è quello di riuscire ad ottenere nel giro di poco tempo un concreto risultato per gli iscritti, ma non solo per gli iscritti, perché lei capisce che se noi riusciremo a ottenere questi risultati saranno poi risultati per tutti coloro che fanno parte di questo particolare settore importante. Quindi l'auspicio è proprio quello di arrivare nel giro di poco tempo ad avere un risultato concreto che possa essere legislativo in primis, perché dal nostro punto di vista è lì che dobbiamo intervenire prima di tutti, ma anche sotto altri profili, insomma, che poi dovremo entrare in un dettaglio più specifico, però insomma noi abbiamo dei progetti che veramente mi stimolano molto, a me come presidente e a tutti gli altri che già si sono iscritti.
Avvocato, un estremo per potervi conoscere, per poterne sapere di più e per poter approfondire il carisma della vostra associazione.
Oggi siamo fortunati perché con internet si può velocemente avere informazioni e noi anche abbiamo il nostro sito che è www.antals.it, Antals quindi Associazione Nazionale Tutela Artisti Lirico-Sinfonici e Giovani Musicisti Italiani. Lì ci sono tutti i riferimenti per avere qualsiasi tipo di informazione e c'è anche una possibilità di avere proprio un collegamento diretto con noi, con i nostri esperti, per chiedere gratuitamente tutte quelle che sono le informazioni di natura tecnica e non solo.
Senta, prima di chiudere mi tolga una curiosità, lei che rapporto ha con la musica? Un musicista? Suona?
Io sono, oltre a fare l'avvocato, sono un musicista, sono pianista. Sì.
Ah, ho capito.
Sono pianoforte dalla tenera età.
Io ringrazio l'avvocato Marco Cercacci, presidente dell'Antals, Associazione Nazionale Tutela Artisti Lirico-Sinfonici e Giovani Musicisti Italiani. In bocca al lupo, presidente.
Grazie e tante grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Cari amici, oggi stiamo divagando su prospettiva, la prospettiva del cielo, quella materialmente raggiunta dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, ha spinto Benedetto XVI a porre loro una domanda. Da questo straordinario punto di vista, come vedete i nostri conflitti qui sulla Terra? Risposta: assurdi. Beh, anche nei lineamenta del prossimo sinodo 2012, il prossimo sinodo dei Vescovi 2012, dedicato al tema della nuova evangelizzazione, c'è un'attenzione speciale alle mutate condizioni del nostro mondo, segnato appunto da conflitti ma anche da inarrestabili progressi, e alle nuove prospettive che questa nuova situazione richiede e che alle esigenze anche del mondo di oggi che ci spingono a mettere in pratica nuovi filtri, nuovi metodi per l'annuncio del Vangelo. Vi leggo un breve passo dai lineamenta. Di fronte a simili cambiamenti è naturale che la prima reazione sia di smarrimento, di paura. Confrontati a trasformazioni che interrogano la nostra identità e la nostra fede sin nelle fondamenta, diventa naturale assumere però quell'atteggiamento critico di discernimento più volte richiamato dal Papa, quando ci invita a sviluppare una rilettura del presente a partire dalla prospettiva di speranza che il cristianesimo porta in dono. Imparando di nuovo che cos'è la speranza, i cristiani potranno operare nel contesto delle loro conoscenze ed esperienze, dialogando con gli altri uomini, intuendo cosa possono offrire al mondo come dono, cosa possono condividere, cosa possono assumere per esprimere ancor meglio questa speranza. su quali elementi invece è giusto resistere. Ecco, giusto ricordarci che la prospettiva ideale del cristiano è proprio questa, la speranza.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Amici, ci salutiamo qui. In chiusura vorrei ricordare insieme a voi Giovanni Giudici, morto ieri, giornalista e poeta. Prospettive simili, no? Quelle del giornalista e del poeta. In entrambi i casi c'è un occhio attento alla realtà, la realtà come è, la realtà come ci appare nel filtro della nostra interiorità. Giudici iniziava la sua attività giornalistica nel 1947, subito dopo la guerra, con il quotidiano L'Umanità. Conobbe anche Mario Picchi, con il quale strinse una salda amicizia, e fu nello stesso 1947 il suo incontro decisivo con Thomas Eliot, che ascoltò leggere i suoi versi, e questo lo indusse a diventare anche egli poeta. Vi lascio oggi con una breve poesia di Giovanni Giudici, che ci suggerisce la sua prospettiva poetica sul mondo. Metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, senza tacere particolare alcuno, l'evidenza dei vivi. Ma non dimenticare che vedere non è sapere né potere, bensì ridicolo un altro voler essere che te. Nel sotto e nel soprammondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi, e gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre. Applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame, l'illustre. Inoltre, metti in versi che morire è possibile a tutti più che nascere, e in ogni caso l'essere è più del dire. buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
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 Parole.